Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, questa è Cult, la trasmissione quotidiana di Radio Popolare dedicata alla cultura. Un saluto da Ira Rubini, come sempre il 331-6214013 è il nostro numero per scriverci con Telegram, WhatsApp o con un SMS. E colgo l'occasione, come ci suggeriscono i nostri media manager, di ricordarvi che potete iscrivervi ai canali Telegram e WhatsApp di Radio Popolare, basta andare sul sito e trovate tutte le informazioni. Potete anche scriverci con una mail diretta a chiocciola popolarenetwork.it sempre durante la puntata, mentre in altri momenti scriveteci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, dove aggiorniamo quotidianamente gli argomenti di cui parliamo in trasmissione. Ci potete riascoltare in podcast sul sito di Radio Popolare, anche lì trovate gli argomenti di ogni puntata. Prima di fare il sommario di questa puntata, di questo mercoledì, torno a dire che vi aspettiamo alle ore 21 al Teatro Carcano di Milano per la serata dedicata al 1975, intitolata Quelli che il 75, storie, suoni e racconti di un anno straordinario. Debbo però avvisarvi, come molti ascoltatori mi hanno anche personalmente scritto e credo a molti altri colleghi e colleghe, che le prenotazioni sono esaurite, quelle sul sito del Teatro Carcano, ma in realtà anche passando dal nostro sito riuscite ad arrivarci alla pagina delle prenotazioni. Naturalmente ci potrà essere qualche rinuncia, continuate a tenerla monitorata la serata, ma per la stessa occasione comincio a dirvi che la prossima settimana tutti i giorni dal lunedì al venerdì, anzi tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 20:30 succederanno delle cose molto belle e aperte al pubblico dei nostri ascoltatori e ascoltatrici nel nostro auditorium. Parlo di un appuntamento che in qualche modo curerò io, ma ce ne sono tanti altri curati da molti e molte di noi. Lunedì sera alle 20:30 ci sarà una speciale serata in cui saranno nostri ospiti alcuni ed alcune comedian per Gaza, i comici, gli stand-up comedians che si sono già spesi e lo hanno fatto in tante piazze d'Italia, ancora lo faranno, per raccogliere fondi per l'ospedale di Khan Yunis. A Milano è successo alla Cascina Cuccagna il 5 d'ottobre scorso per una maratona di 12 ore. Allora saranno con noi, a cominciare da Otello Piccoli, che è uno degli organizzatori. Noi come sempre vi invitiamo a prenotarvi, poi sentirete degli spot, ci saranno degli annunci anche di tante cose che poi vi anticiperemo a partire da questo venerdì, ma intanto comincio a dirvelo: lunedì sera e poi anche le altre sere in auditorium ci sono appuntamenti pensati apposta per voi. Intanto vengo al sommario, come promesso, di questa puntata e vi dico che avremo ospite Lorenza Gentile, il suo ultimo libro La Volta Giusta, edito da Feltrinelli, appena uscito. Sarà nostro ospite la compagnia Sotterraneo, rappresentata da Daniele Villa, uno dei cofondatori, alla quale il Piccolo Teatro di Milano sta dedicando una retrospettiva in occasione del suo ventennale, una compagnia insomma di grande lungimiranza e capacità sperimentativa. Tiziana Ricci per lo Spazio delle Arti Visive ci porta a Palazzo Citterio di Milano, dove è stata appena inaugurata Strata, una installazione video firmata da Davide Quaiola. E Marco Pastonesi invece, firma ben nota insomma di tanti quotidiani, giornalista sportivo ma non solo, scrittore, saggista e anche tante altre cose, firma per Ediciclo Editore Strade Nere. Strade Nere è un libro dedicato al ciclismo, ma l'Africa è la sua partenza, il suo arrivo, è una prova di gambe di stomaco, è avventura, colore, animali, sorrisi, guai, umanità e orizzonti senza fine. Da lì provengono ciclisti che hanno lasciato il segno nella storia a due ruote. Il resto lo ha raccontato proprio Marco Pastonesi al microfono di Sara Milanese, quindi ascoltiamo.
Strade Nere, edizione di ciclo, è una tua raccolta di storie, sono 100 storie, tante piccole fotografie, perché potenzialmente ognuna di queste storie potrebbe essere, no, un libro intero. È da tanto che maturavi l'idea di questo libro?
Guarda, è proprio da tanto tempo, perché quando sono stato al Tour du Faso, dopo i Giri d'Italia e il Tour de France, mi si è aperto un mondo. Quando sono andato al Tour del Ruanda ho capito che quello era il ciclismo che più amavo, perché è quello avventuroso, quello rischioso, quello misterioso e quello dove c'è da scavare non soltanto nel passato ma da indagare nel presente, e quindi da allora ho cominciato a collezionare, ecco, storie di corridori, di corridore donne, di corse, di italiani in Africa, e prima gregari sconosciuti in Italia che andavano in Africa, si rivelavano campioni, o di campioni italiani che andavano in Africa comunque per ingaggi, no? ma anche i più grandi, da Bottecchia a Bartali e fino a Coppi, che contrasse la malaria nell'Alto Volta, che oggi è il Burkina Faso. Insomma, c'è davvero una epopea, ecco, di storie. Poi le storie del ciclismo sono strepitose, cioè io sono strainnamorato del ciclismo, perché ti dà questa possibilità di raccontare delle cose. Non c'è nulla di più fantasioso della realtà, ecco, nel ciclismo è così.
In alcuni casi in poche righe, 40 righe, riesci a trasmettere questa energia in brevissimi ritratti. Ci sono anche delle donne che vengono raccontate nel tuo libro. Vogliamo raccontarne una? Scegline una da raccontare, da segnalare ai nostri ascoltatori.
Una ruandese che si chiama Jeanne d'Arc Girubuntu. Io l'ho vista crescere, perché in un tour del Ruanda, mi sembra quello del 2015, e prima della corsa dei professionisti, e partivano due ragazze, e una era Jeanne d'Arc, cioè Giovanna d'Arco, perché hanno dei nomi meravigliosi i ruandesi, e erano le prime due corridore, e lei la più giovane, una ragazza bellissima, e di una famiglia sterminata dal genocidio, lei viva perché e la mamma era incinta, la mamma si è salvata e lei è nata dopo quella strage che pare fosse di un milione di persone in 100 giorni, e un'infanzia, come si può immaginare, miserrima, e poi la folgorazione della bicicletta, e poi la bicicletta come ancora di salvezza, e lei è stata l'Alfonsina Strada del ciclismo in Ruanda. Certo, all'inizio sembrava una cosa strana, bizzarra, magica, e poi è invece diventata il simbolo, l'icona, no, dello sport per le donne. E ha avuto anche dei buoni risultati, soprattutto all'interno dei campionati continentali, cioè africani, naturalmente quando si è poi confrontata con le europee, con le altre atlete, insomma non era a quell'altezza, però Giovanna d'Arco ruandese è stata per me e per i ruandesi stessi un'apparizione.
La prima storia che racconti, in cui sveli, no, i motivi del tuo innamoramento per il ciclismo in Africa, è proprio il gancio con cui il lettore riesce ad entrare nel vortice delle storie del libro. E chiuderei però chiedendoti una battuta sulla centesima storia che riguarda Nelson Mandela non tanto come ciclista, ma quanto, forse mi viene da dire, più come ispiratore anche del ciclismo.
Ma sì, perché Madiba, cioè Nelson Mandela, amava il pugilato, e lui si teneva in esercizio anche durante gli anni passati in prigione, poi stimava molto il rugby. Tutti noi abbiamo negli occhi il film Invictus, e quando lui incontrò i giocatori del Sudafrica, poi vittoriosi, gli All Blacks, prima della finalissima. Ma io sostengo che avrà voluto bene anche alla bicicletta, ma certamente avrà amato la bicicletta. Ed è proprio su questa, sì, mia supposizione, ma su questo legame inequivocabile che è nata una pedalata che si chiama Legacy Ride for Hope, cioè una eredità, no? Pedala per la speranza, che è un viaggio, un cicloviaggio di 500-600 chilometri, e la partenza è dalla casa di Mandela a Soweto e l'arrivo è nel luogo della cattura di Mandela, ed è un'occasione questa pedalata per raccogliere fondi destinati spesso a progetti scolastici, ecco, perché l'educazione parte da lì, ma l'educazione poi è anche quella stradale, quella a pedali.
Assolutamente. Marco, ci fermiamo qui. Grazie mille allora per essere stato nostro ospite. Strade Nere di Ciclo Editore, ricordiamo gli estremi del tuo libro, e niente, ti aspettiamo presto qui a Radio Popolare allora.
Grazie, grazie mille, grazie di cuore.
Oh,
Lo ricordo il libro di cui ci ha parlato Marco Pastonesi nell'intervista di Sara Milanese, era Strade Nere e di Ciclo Editore. La Pinacoteca di Brera e il Museo Nazionale dell'Arte Digitale presentano a Palazzo Citterio fino all'11 gennaio Strata, un'installazione video su grande schermo firmata da Davide Quaiola. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
L'atrio d'ingresso di Palazzo Citterio, quello progettato dall'architetto Cucinella, con sedute e banchi che ricordano un po' le onde, in questo caso di legno. All'ingresso, dicevo, ci accoglie l'opera di Davide Quaiola, classe 82, nato a Roma, lui vive a Londra. È artista, performer di fama internazionale. L'opera, che è stata installata appunto in questo spazio, è intitolata Strata, un'installazione digitale. È una rivisitazione della volta della Chiesa del Gesù a Roma, affrescata. Una rivisitazione attraverso variazioni algoritmiche. Il risultato è una metamorfosi, l'affresco antico visitato da forme inaspettate, da forme in movimento, insomma, l'instabilità come forma di bellezza. Ne parliamo con l'artista.
Ah, questo è un progetto che nasce nel lontano 2006, una ricerca appunto su queste immagini, architetture iconiche romane, ovvero del posto dove poi sono insomma nato e cresciuto. Io al tempo ero a Londra, ho passato quasi 20 anni a Londra. Questa serie un po' documenta, diciamo, questo mio vissuto della città dall'esterno, però in realtà documenta anche un altro tipo di riflessione, che è quella legata alla nostra relazione con la tecnologia, come la tecnologia poi cambia il nostro modo di osservare le cose. E questo è diciamo un tema che poi si articola nel mio lavoro, si è articolato per tanti anni e rimane ancora, diciamo, tema centrale. Però ecco, questo lavoro è un po' quello che segnava l'inizio di questa ricerca. Questo lavoro è basato sulla volta della Chiesa del Gesù, quindi una chiesa iconica barocca romana, dove questo soffitto è stato catturato, è stato digitalizzato, se vogliamo, e poi attraverso un processo algoritmico sono state estrapolate delle forme geometriche proprio in relazione alla composizione e al colore di questa immagine.
Quindi nasce un'opera nuova praticamente.
Quindi essenzialmente questo soffitto diventa effettivamente un punto di partenza dal quale nuovi linguaggi vengono generati. E infatti il nome Strata è un nome che descrive dei fenomeni geologici, ovvero la stratificazione,
un sedimentarsi
esattamente,
delle visioni.
È una stratificazione di layer che appartengono a tempi, composizioni completamente diverse, che poi a volte coesistono in queste formazioni attraverso l'erosione, che diventano particolarmente enigmatiche. Quindi per me, ecco, lo strata è un po' una metafora di queste stratificazioni, di questi linguaggi, questi mondi completamente diversi che però in qualche maniera poi vadano a coesistere armoniosamente.
Che cosa aggiunge quella visione lì, la tecnologia a quest'opera d'arte? Che cosa? La preziosità che ti ha incantato in qualche modo e per cui ci lavori.
Il mio obiettivo non è tanto quello di dare un'altra dimensione, di migliorare o di rifare o di ristudiare queste opere che sono già, diciamo, complete di loro, ma è attraverso l'osservazione di un qualcosa a noi completamente familiare, attraverso occhi completamente diversi, a modo anche di capire qual è la nostra relazione con il mondo contemporaneo, con quello che sta succedendo, come la tecnologia sta cambiando noi. Quindi non è tanto l'obiettivo di abbellire o non abbellire quello che
no,
è lì,
è una rivisitazione,
è la documentazione di un gesto. E questo gesto è proprio la documentazione della mia relazione con la tecnologia.
Tu hai sempre lavorato con la tecnologia, con l'intelligenza artificiale.
Andando ancora più indietro, diciamo, è da insomma quando ero ragazzo, fino agli anni 90, che mi sono appassionato, ecco, di questi linguaggi.
Perché?
Da una parte perché mio fratello, che studiava architettura, che lui ha 10 anni più di me, comprò un computer quando io ero piccolo, e quindi questo mi ha un po' portato
aperto un universo nuovo?
Ad affascinarmi a quello. Da un'altra parte sono rimasto molto colpito e sono, diciamo, stato parte di tutto quello che è stata la scena della musica elettronica, questa sorta di cultura elettronica che in maniera dirompente ha rotto completamente gli schemi di quello che era il fare musica, il sentire musica, ascoltare musica. Quindi un po' con lo stesso approccio ho immaginato di lavorare appunto sull'arte visiva, quindi in un altro mondo, ma un po' con lo stesso ethos di provare ad approcciare appunto completamente nuovi linguaggi attraverso nuove strategie.
Come cambia, diciamo, l'intervento dell'uomo, tuo in questo caso, attraverso la tecnologia? Cioè non tu sei sempre soggetto.
Io sono sempre soggetto, allo stesso tempo la tecnologia non è solo un semplice strumento, è un qualcosa di più, è una sorta di agente, se vogliamo, di quasi un collaboratore.
Ti è mai capitato di lavorare a un'opera e poi un risultato che ti ha sorpreso, che allora, è andato fuori dalle tue intenzioni?
È assolutamente quello che succede nel mio caso, cioè parte del lavoro, del gesto artistico è sviluppare, costruire strumenti che mi permettano di creare queste opere e quindi anche nella costruzione degli strumenti stessi che c'è il gesto artistico e a volte la sperimentazione utilizzando questi strumenti ti porta poi a scoprire. La tecnologia non è utilizzata per sviluppare un'idea che io ho precisamente in mente, un'immagine che ho precisamente in mente, ma è per esplorare dei processi che io non riesco neanche a immaginare da solo e quindi diventa, diciamo, un processo iterativo.
Strata, il mio consiglio è di andare a vedere e ascoltare l'opera, che è fatta anche di sonorità, di suoni. Vi sedete lì, osservate e vi lasciate trasportare in atmosfere nuove, insolite e anche inaspettate. L'ingresso è libero.
My love, go backwards, back to the days before the going got rough. I know there's no going back now. I try to move on, but I got stuck in rivers.
No game.
E questi erano gli Swell Season, li abbiamo ascoltati anche quest'estate con Stuck in Reverse, il brano che ci ha accompagnati alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi. Alcuni ascoltatori ci scrivono chiedendoci delle serate in auditorium della prossima settimana. Vi confermo, ce ne saranno parecchie dal lunedì al venerdì, tutte le 20:30, e poi vi saremo più specifici. Io appunto vi ho rivelato già qual è quella del lunedì con i Comedian per Gaza. Se volete prenotarvi potete già farlo a prenotazioni@radiopopolare.it, ma insomma troverete e vi daremo delle indicazioni più precise anche su tutto quello che succederà nei prossimi giorni, oltre naturalmente ai fortunati che incontreremo sabato 11 ottobre al Teatro Carcano per la serata Quelli che il 75. Monitorate sempre il sito del Carcano perché potrebbero esserci le rinunce dell'ultimo minuto per quelli che non sono riusciti a prenotare. Noi adesso appunto abbiamo la pubblicità, ritorniamo fra poco. Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di Radio Popolare dedicata alla cultura. E allora noi adesso andiamo, idealmente, perché in realtà quello di cui vi parliamo è già iniziato, ovvero la panoramica dedicata alla compagnia Sotterraneo. Sono 20 anni che Sotterraneo crea spettacoli, performance, esperimenti che non sono simili a nessun altro, sono assolutamente unici, e per questo del resto Sotterraneo lavora da 20 anni. Per questa occasione il Piccolo Teatro ha deciso, appunto, come vi dicevo, di dedicare a Sotterraneo una panoramica composta da vari formati. Ci sono due spettacoli, uno dei quali è già andato in scena ieri e lo resterà fino al 10 ottobre, L'Angelo della Storia, uno dei titoli più famosi e premiati di Sotterraneo. Ci sarà un DJ show, ci saranno dei talk show e poi ci sarà Il Fuoco era la cura, altro celebre titolo di Sotterraneo, dal 14 al 19 ottobre, tutto al Teatro Studio Melato. C'è anche un abbonamento Sotterraneo speciale per cui si possono prenotare due spettacoli a una tariffa particolare, speciale appunto. Ne parliamo con uno dei cofondatori di Sotterraneo, Daniele Villa. Gli diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Daniele.
Ciao, buongiorno a te, un saluto a tutte e a tutti.
Allora, io ho riassunto un po' i dati tecnici, diciamo così, che poi riprenderemo in chiusura della nostra conversazione. Invece chiedo a te la domanda che si fa sempre quando ci sono le ricorrenze, gli anniversari, magari siete anche un po' allergici, chi lo sa, insomma. Come ci si sente ad avere 20 anni, che in ambito, come dire, di scena contemporanea sono tanti, insomma, vale la pena, no, di riflettere su questo percorso un pochino?
Beh, dai, diciamo che ci sentiamo giovani perché anagraficamente abbiamo cominciato a fare teatro intorno ai 20 anni, quindi è facile farlo.
Allora siete giovanissimi, a 40 anni, guarda, i 40 sono i nuovi 20, lo sai. Ecco.
E questo, e poi l'età teatrale fa 20, quindi in qualche modo torniamo un po' indietro con l'anagrafica. No, è un traguardo ovviamente che non concepiamo in termini celebrativi, è più un momento per fare una fotografia di dove siamo. Il nostro è un progetto di ricerca, di sperimentazione col teatro, con le arti dal vivo, quindi si presuppone che sia in continua trasformazione. 10 anni fa abbiamo festeggiato il decennale per il dove era il nostro linguaggio in quel momento, adesso lo rifesteggiamo in un'istituzione, in un tempio, in un luogo leggendario come il Piccolo di Milano, presentando tante cose diverse proprio per raccontare, come dire, la molteplicità degli approcci con cui andiamo sul palco, e speriamo che il pubblico sia incuriosito da tutte le variabili che presentiamo in questo progetto.
Allora, io adesso visiterei, sia pure brevemente, i 4 formati. Ritorniamo al vostro Angelo, che, come dicevo, insomma, è stato una produzione molto importante anche proprio per la storia della scena contemporanea italiana, e giustamente è stata tante volte premiata. L'Angelo della storia, qual era il concept per chi venisse a vederlo per la prima volta fino al 10 ottobre?
Dunque, L'Angelo della storia è uno spettacolo teatrale a tutti gli effetti, nel senso che ha una visuale frontale, ci sono in scena 5 performer, si usano tutti i codici possibili, dal canto alla danza al testo, ed è uno spettacolo che, prendendo le mosse da filosofi come Walter Benjamin o Yuval Noah Harari, parla di questa cosa che facciamo noi umani, che è, siccome la realtà è tanto complessa, noi la semplifichiamo trasformandola in dei racconti, in delle storie, ma poi tendiamo a credere a queste storie disperatamente anche quando la realtà le smentirebbe o ci fornirebbe prove contrarie. Quindi è una riflessione a livello di concept sul rapporto fra Sapiens e la sua natura narrativa, il tutto appunto con ritmi molto alti e ironia, che è una cifra della nostra compagnia.
Così come anche la mescolanza di linguaggi, no? La vostra ricerca attraversa appunto anche diversi modi per esprimersi in scena.
Sì, il teatro è un luogo in cui le arti si radunano, puoi usare il video, puoi usare la danza, puoi usare il canto, il corpo, la parola. Ecco. Quindi a noi piace usare il più possibile di questa grammatica che il teatro ti mette a disposizione per intrattenere il pubblico, ma non in termini di distrazione, quanto in termini di attenzione, di accensione, di partecipazione al momento teatrale.
E veniamo infatti a un altro formato, il DJ Show, 11 ottobre, Teatro Studio Melato. Chi non potesse venire o non fosse riuscito a prenotare la meravigliosa serata che Radio Popolare organizza al Carcano l'11 ottobre, dal titolo Quelli che il 75, anno in cui fu registrata la testata di Radio Popolare che comincia così a celebrare i suoi 50 anni, certamente andrà con grande entusiasmo al vostro DJ Show. Raccontiamo com'è questo esperimento.
Ci dispiace entrare in concorrenza.
Guarda, non potevamo immaginarlo, infatti, cioè, per cui è tutto il bene del mondo per voi.
DJ Show è una performance che vuole mescolare la situazione del DJ set con quella del teatro, per cui sostanzialmente è un DJ set a tutti gli effetti in cui il pubblico balla, il pubblico è il vero protagonista della performance, ma il DJ set è intervallato da piccoli momenti di visione, di performance, gli interventi di Claudio Cirri e Sara Bonaventura, che con me compongono il collettivo Sotterraneo, che un po' vocalist e un po' performer irrompono nella situazione danza con delle scene teatrali, ma di base si balla per festeggiare un po' insieme a noi il nostro compleanno.
E ecco, che cosa che appunto mai fa male, poi è bello farlo anche all'interno di un teatro. Non è la prima volta, devo dire, che il Piccolo apre le porte anche al pubblico per ballare, eh? In questo senso devo dire che lo hanno fatto anche in altre occasioni, questa però è un'occasione davvero speciale. E sempre l'11 e anche il 12 ci sono i talk show.
Sì, i talk show sono a loro volta una sorta di ibrido, nel senso che sono a tutti gli effetti dei veri e propri incontri, interviste, ma come nella nostra, diciamo, nel nostro DNA, sono interviste, incontri dinamici, intervallati anche qui da elementi teatrali e giocati su un registro molto leggero, anche se parliamo in realtà di temi profondi e seri. Basti pensare a chi sono gli ospiti, è importante segnalare con chi parleremo. Sabato sera, cioè l'11, subito prima di DJ Show, il talk è con Michele Serra, quindi persona la cui
conosciamo bene,
di pensiero penso sia noto a tutti, e quindi lo intervisteremo e parleremo con lui dei temi più urgenti della contemporaneità. Quindi in serata uno può ovviamente venire al vostro evento, ma se ha il dono dell'ubiquità può anche farsi talk show e DJ show in un'unica soluzione.
Questo è vero, perché la nostra sarà una serata interminabile, quindi insomma sicuramente
può fare tutte e tre le cose,
esatto.
E fare la chiacchiera con noi con Michele Serra, poi DJ Show e poi venire da voi. Domenica invece la chiacchiera sarà con Marta Cuscunà e Elisa Perlazzonatori della Casa d'Argilla, ovvero due teatranti, due registe, due autrici e attrici che sono come noi artisti associati al Piccolo di Milano, e quindi sempre col tono leggero, dinamismo e serietà al tempo stesso parleremo di cos'è il teatro pubblico, di cos'è lo spettacolo dal vivo, di cosa ci raduna in delle sale per raggruppare i corpi e i pensieri per un tempo che è quello dello spettacolo.
Il fuoco era la cura, concludiamo con lo spettacolo dal 14 al 19 ottobre, e insomma, come ripensare ispirandosi a Bradbury.
Sì, il fuoco era la cura è la nostra scorribanda dentro questo capolavoro della fantascienza classica che è Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, un romanzo distopico la cui storia è ambientata più o meno negli anni 20 del terzo millennio, quindi al tempo nostro, e che diciamo ci ha accesi, ci ha incuriositi, perché è una distopia non fatta di zombie, invasioni aliene o pandemie, ma è fatta di ruota attorno alla cultura. Nel libro, che tutti immagino conosceranno, i pompieri invece di spegnere gli incendi bruciano i libri, perché la cultura è vietata la libertà d'espressione, è vietata l'immaginazione, è vietato il pensiero complesso, perché, dice questo regime autoritario, pensare ci rende tristi, ci malinconisce, ci indebolisce. E quindi in qualche modo è un romanzo che, pur essendo scritto quasi un secolo fa, purtroppo risuona con forza rispetto alla contemporaneità e ai problemi, diciamo, di crisi democratica con cui ci confrontiamo oggi.
Quanto è vero, ahimè, quanto è vero. Dunque, se volete scoprire tutti i dettagli e prenotare i diversi formati con cui il Piccolo Teatro, al Piccolo Teatro Studio Melato, celebra, anche se appunto non dobbiamo celebrare, dobbiamo utilizzare questo anniversario per riflettere, insomma, per i 20 anni di Sotterraneo, tutto ovviamente sul sito piccoloteatro.org. Grazie davvero a Daniele Villa e a risentirci presto, buon lavoro a voi, ciao.
Grazie a te, a presto, ciao.
Ciao.
Maybe I won't change all the things you want me to. If you just let me come in off the street, I'll leave my heart so open out on your doorstep. So when you come home, you can wipe your feet. I wanna give you the right kind of dream. I wanna make a love struck magic with you. They say that joy is fleeting, pain is forever. How I wish that happiness left scars too, just like taste all the grapes on your wine. I wanna leave all your bottles empty and broken. I wanna say that you're all mine. The words are often better left unspoken. I wanna give you the right kind of dream. I wanna
just like you.
Questa era Right Kind of Dream, un brano di qualche tempo fa di Johnny Blue Skies. Non l'abbiamo scelto a caso perché vi parliamo adesso di un romanzo uscito da poco per Feltrinelli, di cui vi leggo la prima pagina. E così mi trovo a ricominciare da capo, è la volta giusta, lo sento. Mi succedeva anche a scuola quando prendevo un bel voto, lo sentivo, mi pareva quasi di chiamarlo e anche quando mi è capitato di ricevere una bella notizia, avevo avvertito una vibrazione nell'aria, il flusso del magnete che la richiamava e poi, dopo poco, eccola lì. Adesso è uguale, a meno che non sia l'altitudine a darmi alla testa, in fondo, da quanto non salivo in montagna. Senza contare che nemmeno 2 ore fa ero al mare. Avrei fatto anche prima se avessi avuto la macchina, ma tra la corriera e l'autostop è andata un po' per le lunghe. La cima di una montagna a 60 km dal mare, prodigi di questa terra, che tra l'altro nemmeno esisteva sul mio personale Atlante fino a un mese fa, ma quante cose possono cambiare in un mese, o anche in 2 ore, per l'appunto. Poso la valigia rosa con cui ho transitato da una vita all'altra negli ultimi 15 anni. Se ne sta fiera accanto allo scatolone con le provviste, i detersivi e le medicine di primo soccorso. Sembra quasi nuova, come se non fosse stata comprata negli anni 70, ma ieri proprio per questa avventura. Come se non fosse appartenuta a mia madre, come se non avesse una storia. È l'incipit di La Volta Giusta, edizioni Feltrinelli, Lorenza Gentile che ritorna ospite a Radio Popolare. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno, grazie mille. Buongiorno a tutti.
Allora, sulla copertina del romanzo c'è una bella immagine in cui in un panorama montano, come peraltro l'incipit ci lascia intendere, si immagina già una piccola località, come in effetti è quella dove si svolge il romanzo, una ragazza attacca un'insegna dalle fattezze tradizionali, diciamo così, artigianali più esattamente, con scritto locanda. C'è ovviamente una casa su questo balcone dove la ragazza attacca l'insegna e si parte proprio da lì, da una possibile volta giusta, però le cose non sono così semplici, altrimenti Lorenza Gentile non ci avrebbe scritto un romanzo, giusto?
Giusto, no, infatti come tutte le mie protagoniste anche Lucilla all'inizio del romanzo è in crisi, è disorientata perché non è la prima volta che ci prova a dare una svolta alla sua vita e a credere in una relazione che poi si rivelerà prestissimo all'inizio del libro essere una dei tanti fallimenti. Però lei ci spera, lei è romanticamente affezionata all'idea che ci sia una volta giusta e che potrebbe essere proprio questa che la porta con il suo nuovo compagno in un paesino in via di spopolamento a 1200 metri di altitudine, appunto, come giustamente dice Vira, a risollevare un po' le sorti del paese attraverso la riapertura della locanda storica. E poi come vedremo le cose non vanno come dovrebbe.
Non vanno come lei aveva progettato, diciamo così, no? La locanda si trova infatti, come Lorenza Gentile ci ricordava, sulle Alpi Marittime a 1200 metri, è uno di quei borghetti a rischio spopolamento, come ce ne sono tanti in Italia.
Esatto.
E quindi Lucilla ha vinto con il suo ultimo compagno Enrico, il più recente, diciamo così, dopo una serie di delusioni sentimentali, scopriamo poi leggendo il libro, un bando, no, per aprirci una locanda, ecco perché appunto questa immagine sulla copertina. Peccato però, e questo forse lo possiamo dire, che il progetto pronti via, insomma, subisce una sorta di brusca frenata, no?
Esatto, perché Enrico sarà in ritardo, molto in ritardo.
Molto, molto in ritardo, cioè proprio
in ritardo.
Sì. Ecco.
Non si vede all'orizzonte, lei aspetta il suo furgone, ma la strada rimane sgombra. E questo però sarà, inizialmente sembra una tragedia, in realtà sarà la grande occasione della sua vita, perché per la prima volta lei si trova sola invece che accompagnata, e quindi inizia a chiedersi: ma io chi sono a prescindere dalle persone che mi circondano? E lì poi in quel paesino farà vari incontri, perché è un libro tutto incentrato, come tutti i miei romanzi, sugli incontri, farà vari incontri e le persone che vivono lì l'aiuteranno, volendo o non volendo, a svelarle chi è.
Sì, perché gli incontri, è vero, Lorenza Gentile ha anticipato una domanda che le avrei fatto, cioè non tanto perché ci siano sempre personaggi che poi incontrano altri personaggi, perché in fondo insomma questa è una cosa che molti scrittori scelgono di far accadere ai loro protagonisti, ma nel caso della scrittura di Lorenza Gentile spesso si tratta di personaggi che stabiliscono certo dei rapporti con, in questo caso, Lucilla, la protagonista, ma lo fanno ciascuno a modo proprio, non necessariamente con una confidenza in senso classico, no? Cioè, per cui vogliamo nominarli, almeno quelli principali che Lucilla incontra?
Beh, c'è sicuramente Eliseo, che è uno dei primi personaggi che la accoglie nel paese, e lui è il montanaro per eccellenza, ma non solo, anche un che di artistico, è un po' il suo Virgilio e ha un'idea tutta sua particolare, sia della montagna che soprattutto della vita, e quindi la accoglierà, ma lo farà a modo suo, in modo anche un po' sorprendente. E poi c'è Nives, che è una donna che è sua coetanea, quindi nella quale lei inizialmente si rispecchia, che però è andata, secondo Lucilla, la visione di Lucilla, è andata più avanti nella vita, perché ha 3 figli, lavora a valle, quindi è una donna tutto sommato realizzata, e invece poi conoscendola scoprirà che non è necessariamente così, che non necessariamente lei si sente del tutto realizzata, e sarà proprio l'incontro delle due a cambiare un po' la loro vita. Quindi in questo senso per me gli incontri sono importanti, perché i personaggi incontrandosi lasciano che la propria vita si modifichi, e quindi crescono insieme. E poi c'è un altro personaggio per me importantissimo, che è Daisuke. È un uomo giapponese. È un uomo giapponese,
però,
nato dal mistero. Sì?
Potrebbe essere anche un Hikikomori all'inizio, quando lo incontriamo, no?
Sembra, cioè, esatto,
anche se un po' più grande d'età rispetto a quelli classici.
Esatto, vaga per i boschi e nessuno sa perché è lì. Anche
nessuno sa dove sta esattamente. Esatto.
Esatto, ma inizierà a presentarsi alla locanda e scopriremo poi avere come tutti una storia, come tutti del dolore nel passato, e anche lui forse riuscirà, attraverso l'incontro con Lucilla e poi con tutti gli altri personaggi, perché la locanda diventa poi il centro nevralgico del paese, riuscirà a fare un passo oltre il proprio passato, il proprio dolore.
E poi c'è Libero.
Libero
possiamo dire che è un architetto, no? Insomma, che
sì, è un architetto, ma anche lui è un personaggio in crisi, come tutti i personaggi del libro, perché è un po' diviso tra la valle e la montagna, perché lui è di lì, vive lì, è nato e cresciuto lì, però ha fatto anche un'esperienza a valle, in cui appunto è diventato architetto, ha lavorato come architetto e sta un po' anche lui cercando il suo posto nel mondo. E con Lucilla si trovano a un livello più profondo, e lui è inaspettato. Lei arriva da delle realtà in cui era tutto già scritto, erano gli uomini con cui lei era stata, erano molto prevedibili, e invece lì le persone, proprio perché non hanno sovrastrutture,
non hanno maschere,
è così libero, esatto, è libero lui, e forse libererà un po' anche Lucilla.
Allora, con un andamento stagionale, perché questo libro è suddiviso nelle 4 stagioni fondamentali, viviamo insomma insieme al paese, appunto al piccolo paese dove Lucilla è approdata, gli alti e bassi di questa sfida, di questa avventura, che ovviamente lo avrete già capito, perché ascoltatori e ascoltatrici sono certamente molto lungimiranti e attenti. Il senso è anche quello che non c'è una volta giusta. La volta giusta si trova nel momento in cui si trova, come giustamente Lorenza Gentile osserva, una giusta sintesi dentro di sé. Questo è un qualcosa che ritorna e che era già presente in altre scritture di Lorenza Gentile, quindi la ritroverete certamente, sia pure esplicata in tutt'altra maniera. Un'ultima domanda: perché le Alpi Marittime?
Perché è un luogo che non conoscevo, nel quale mi sono trovata io stessa, forse ormai sì, più di un anno fa, e che mi ha colpito particolarmente, perché è bellissimo il paesaggio, è poco conosciuto e appunto i paesini sono in via di spopolamento, quindi dopo aver goduto di una certa fama in passato, adesso sono abitati i vari borghi da 3-4 persone, e trovandomi io stessa lì e nella locanda, nell'unica locanda aperta della valle, ho avuto modo di incontrare queste persone e di ascoltare le loro storie, e mi ha affascinato moltissimo, anche perché lì c'è una cultura tipica propria dei luoghi, che è la cultura brigasca, perché le Alpi Marittime sono in realtà divise tra Liguria, Piemonte e Francia, sì. Questa è una divisione fatta relativamente di recente, ma in realtà il popolo è il popolo brigasco, e quindi anche lì c'è una cultura, una tradizione, una lingua, un insieme di conoscenze che io ho trovato molto affascinante, quindi ho pensato a una donna che si trovasse lì in realtà quasi un po' per caso, e che scoprisse questo mondo, che in qualche modo le avrebbe detto anche qualcosa di sé, perché poi appunto è molto umano.
Benissimo, allora Lorenza Gentile presenterà il suo La Volta Giusta, edito da Feltrinelli, domani giovedì 9 ottobre alle ore 18:30 alla Feltrinelli di Viale Sabotino a Milano, quindi potete andarla ad ascoltare e a incontrare. Grazie Lorenza, buon lavoro, a presto.
Grazie mille, grazie a voi.
A risentirci. E allora, salutando Lorenza Gentile e il suo nuovo romanzo, noi siamo arrivati alla fine di Cult di quest'oggi. Fra poco le notizie, scriveteci a cult@radiopopolare.it. Noi torniamo domani alle 11:30. Un saluto da Ira Rubini. Bye, hit crime, bye.